Spazio Vita e Salute, un programma per scegliere il benessere.
Benvenuti cari amici, un saluto anche a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio per essere in nostra compagnia.
Un saluto a tutti.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione un altro argomento che troviamo nel numero di febbraio di Vita e Salute, un argomento abbastanza spinoso perché si parla di ipocondria. L'ipocondria è la sensazione di avere delle gravi malattie addosso o comunque dei disturbi molto importanti e invece i medici ci confermano continuamente che non abbiamo nulla. Per cui si ha la sensazione di soffrire e nello stesso tempo di essere anche presi in giro, insomma. È un fenomeno più vasto di quello che pensiamo, vero?
Sì, a quanto pare dalle statistiche ufficiali sembra che il 5% della popolazione mondiale ne soffra. Un dato che per molti però risulterebbe sottostimato, nel senso che dovrebbero essere molti di più in realtà.
L'articolo a cui facciamo riferimento si intitola Sano sarà lei, già il titolo è molto, di Giuliana Lomazzi. Molière l'ha resa celebre, la malattia immaginaria non merita però ironia e battute, ma piuttosto diagnosi e trattamenti professionali. Si parla di lievi disturbi, minime sensazioni che causano preoccupazioni eccessive. Un banale mal di testa è preso per un tumore al cervello, un torcicollo per una meningite e così via. L'idea può far sorridere, ma l'ipocondriaco si immedesima talmente in questa condizione da soffrirne profondamente. A seconda delle persone, le reazioni possono essere diverse e arrivare a vere e proprie crisi di panico. Si distingue infatti tra paziente minor, cioè afflitto da dubbi, e major, che invece, dice Laura Belloni, che è psichiatra e responsabile del centro di riferimento regionale criticità relazionali dell'ospedale fiorentino di Careggi, Laura Belloni parla di certezza quasi delirante per quel che riguarda i casi più seri di ipocondria. L'ipocondriaco va dal medico ma non riceve soddisfazione, va da degli specialisti che si rimbalzano questo paziente. Questo poveraccio spende anche soldi, tempo, quindi anche un costo sociale importante.
Dobbiamo ammettere che il problema è molto delicato, molto sottile nella sua possibilità di essere individuato, perché i medici si trovano di fronte a un bivio in questi casi. Da un lato, cioè, non possono rinunciare a prescrivere a questo tipo di paziente delle analisi per accertare la reale presenza del male, della patologia. Dall'altro però devono anche evitare di assecondare all'infinito richieste che poi si possono rivelare appunto inutili. E quindi in questo confine così labile occorrerebbe migliorare, come dire, la capacità di diagnosi del profilo dell'ipocondriaco, perché è vero che siamo di fronte a una persona che pensa di avere un male e che probabilmente non ce l'ha, ma è anche vero che attraverso questa attitudine egli stesso risulta essere comunque affetto da un problema, cioè nel senso non c'è un problema organico ma c'è un problema a livello psichico,
che poi si riversa anche sul piano fisico, poi, perché quando uno sente davvero dei problemi
inevitabilmente
ma non c'è anche il pericolo opposto, cioè di troppo facilmente liquidare una persona sofferente come ipocondria, che poi magari si viene a scoprire.
Sì, ma questo nella nostra attività ci è anche capitato di incontrare persone che ci hanno raccontato di essere state, come dire, non comprese, di risultare incomprese dalla classe medica perché presentavano dei sintomi e la classe medica, il medico di turno, considerava frutto della propria immaginazione. Io proprio recentemente ho avuto un caso da un lato molto bello, perché ha dimostrato come l'informazione può aiutare, di una persona affetta da una sindrome che si chiama da sensibilità chimica multipla, di cui abbiamo parlato tempo fa su Vita e Salute, cioè persone che hanno problemi con gli agenti chimici presenti negli oggetti o nell'aria, eccetera, che però non è una sindrome conosciuta in Italia in assoluto, per cui il medico sa già, è in grado, cioè, di individuarla. Però questa persona, avendola poi letta su Vita e Salute, l'ha fatta rileggere a degli esperti, si sono collegati con l'unico centro Italia che lo cura, e la persona da che stava rischiando di essere considerata matta adesso è inserita in un progetto di cura, di terapia. Ho fatto un esempio ovviamente estremo, però quindi occorre innanzitutto un miglioramento della capacità di individuare. Ci sono dei test anche per poter individuare il profilo dell'ipocondriaco, che hanno una buona, come dire, percentuale di successo, cioè nel senso sono test che sono abbastanza attendibili. Quindi occorre aumentare la disponibilità di questi strumenti e quindi anche la conoscenza all'interno della classe medica innanzitutto.
Quando parliamo di ipocondria parliamo di una persona che comunque ha un problema serio.
Certo.
Ci sono delle terapie, io vedo qui su Vita e Salute la terapia cognitivo-comportamentale che è stata, diciamo, studiata soprattutto in Inghilterra, se non sbaglio, con dei risultati interessanti. C'è gente che appunto addirittura non si muoveva più di casa,
sì,
e che poi dopo questo tipo di terapia, ripeto, cognitivo-comportamentale, che è piuttosto fatto, impegnativa.
Sì, sono fatto un esperimento, cioè una ricerca che è tuttora in corso in Inghilterra, dove soprattutto gli infermieri vengono dati degli strumenti ulteriori per supportare il medici nel trattamento di questo tipo di paziente, con risultati, appunto, come tu accennavi prima, molto interessanti.
Cioè questo qui che magari non si muoveva più, poi alla fine ha scalato lo Snowdon, che è una delle montagne, la montagna più alta del Galles. Quindi
sì,
voglio dire, si vede
per
che
dire qualche... le soluzioni ci sono, ma anche qui, come in tanti altri casi, occorre applicare una nuova mentalità di approccio alla malattia, che richiede quindi flessibilità, voglia di aggiornarsi da parte dei medici e anche appunto dando maggiori strumenti proprio alla classe parasanitaria, anche quindi l'infermieristica o eccetera eccetera. Quindi ci sono delle soluzioni, bisogna appunto migliorare anche la comunicazione tra i vari specialisti, ecco, non lavorare a compartimenti stagni, sono tutte cose che richiedono un cambio di mentalità indubbiamente.
Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, sull'articolo di Giuliana Lomazzi, Sano sarà lei, un articolo sul tema dell'ipocondria che trovate sul numero di febbraio di Vita e Salute che potete richiedere telefonando allo 055 41 40 40. La cosa interessante comunque è che qualcosa si può fare, non è vero che non c'è niente da fare, il problema forse è che anche il paziente deve essere disponibile a mettersi un po' in gioco, anche questo è un aspetto non indifferente, mi sembra.
Certo, c'è sempre bisogno della partecipazione della persona, che più che paziente va considerata una persona in assoluto possibile anche di atteggiamenti attivi, quindi non solo passivi che appunto aspetti la cura che arrivi, ma insomma, come dire, sollecitare in lui le possibilità di attivarsi collaborando insieme con il medico, con lo specialista, perché si possa raggiungere appunto una sintesi, anche perché da un lato si sentono incompresi, dall'altro c'è anche la famiglia che poi incomincia a non riuscire più a sopportare un atteggiamento così costantemente legato appunto alla paura di essere ammalati, di gravi malattie, per cui c'è un peso psicologico, sociale che bisogna poi alla fine decidere di risolvere o comunque di alleggerire.
Senti, Regno, noi però non abbiamo parlato nel corso di questa conversazione delle cause dell'ipocondria. Abbiamo detto che è un disturbo che esiste da sempre, no? Pensiamo alla commedia di Molière.
Sì.
Dunque non è una questione di oggi, però per certi aspetti è forse più visibile nel nostro tempo. C'è anche un problema sociale alla base di questo.
Ma guarda, nell'articolo stesso si individua anche nell'eccessivo allarmismo dei mass media come una delle cause, non certo la causa unica, che fa sì che aumenti nelle persone una certa impressionabilità, quindi una certa ansia di essere affetti appunto da tutte le malattie che vengono magari.
Ecco, ma allora l'eccessiva informazione potrebbe essere negativa, cioè Vita e Salute potrebbe svolgere un ruolo negativo? Allora,
Ma diciamo, bisogna vedere come si fa l'informazione, perché l'informazione può essere fatta con equilibrio, con suggerimenti concreti, quindi con vie di uscita concrete, non quindi illusioni, con vendita di illusioni, oppure per contro appunto allarmismo, oppure facilinoreria con cui si identificano problemi e rischi. Quindi è come si fa informazione che è importante, e è certo che viviamo oggi in una overdose informativa, per cui troppa informazione che soprattutto non riusciamo a ordinare nella nostra capacità riflessiva, ci può creare appunto delle nevrosi, delle ansie, questo sì. Però ecco, non è solo questo il problema. Io credo che ci sia proprio un problema anche, probabilmente anche di eccessiva medicalizzazione della nostra salute, cioè nel senso, noi qualsiasi piccolo disturbo chiediamo subito l'aiuto dello specialista, quando magari in una cultura maggiore di autogestione della salute, parlo ovviamente di capacità di gestirsi nella vita quotidiana, non ricorrere più al medico, evidentemente faciliterebbe comunque anche un miglior rapporto più equilibrato con il male in generale, quindi forse anche meno probabilità di cadere nella ipocondria vera e propria.
Certo, il medico di base in questo senso ha delle grandi possibilità, ma anche grandi responsabilità, certo. Perché prima di dare dell'ipocondria con una persona, uno ci deve pensare 5
certo,
volte.
Certo.
Comunque ci sono anche qui dei test che servono proprio a questo scopo. Sì. Mi è piaciuta una frase di Woody Allen, il quale ha detto in un film, credo che fosse un film, non è che mi senta malato di continuo, ma quando mi ammalo penso subito che sia la volta buona. Questa è una battuta speciale che trovate nel numero di febbraio di Vita e Salute, nell'articolo di Giuliana Lomazzi, Sano sarà lei. Vorrei terminare facendo riferimento a un box dove trovo scritto recuperare la spiritualità. Si parla del profilo dell'ipocondriaco e si dice che tutto sommato anche in questo contesto il recupero della spiritualità attraverso la preghiera e la meditazione può rivelarsi importante, addirittura decisivo, anche se c'è un lungo percorso da fare, non è certo. Che uno si può inventare la spiritualità così sul momento. Insomma,
in questo senso la spiritualità aiuterebbe a distogliere l'attenzione a quella eccessiva attitudine a guardare al nostro corpo, alla nostra estetica, la paura quindi di invecchiare, che è un'altra dei fattori che possono favorire l'ipocondria. Quindi c'è, cioè, nella società industrializzata in particolar modo siamo ossessionati dalla giovinezza, cioè dal non perdere la giovinezza, quindi da poter invecchiare più lentamente possibile, e questo può essere un elemento che può favorire
fattore di stress, certo.
Sì, può favorire appunto anche l'atteggiamento ipocondriaco. La spiritualità in questo senso può avere un valore significativo, perché aiuta a distogliere lo sguardo da noi stessi in assoluto, quindi a questa idolatria del nostro essere, del nostro corpo, per rivolgerlo a cose più ampie, che in qualche modo fanno relativizzare l'importanza di certi valori che ci sembrano a volte assoluti e imprescindibili.
Quindi ampliare gli orizzonti della nostra vita.
Esatto.
Concludo facendo riferimento a una breve notizia che si trova su Repubblica di martedì 22 febbraio. A proposito di salute e alimentazione, c'è un servizio di Elvira Naselli: zuccheri non devono mancare in un'alimentazione sana, ma è meglio che non superino il 15% delle calorie totali giornaliere. L'esperto dice: attenti all'uso del fruttosio. E si parla anche di una legge per regolamentare la produzione di alimenti da colazione e merenda troppo ricchi di zuccheri e grassi. E questo è l'obiettivo della Lega Vita e Salute, che con il suo mensile Vita e Salute lancia la raccolta firme Zucchero Giù. Poi c'è il sito di riferimento www.vitesalute.net, un'iniziativa anti-obesità. Conferma Franco Berrino, Medicina Preventiva Istituto Tumore di Milano: cibi e bevande con molto grasso e zucchero fanno ingrassare, alterano il nostro ambiente endocrino facendo aumentare l'insulina. Dunque, un riferimento alla campagna che sta svolgendo Vita e Salute proprio contro l'abuso dello zucchero, no? Soprattutto
esatto.
Negli alimenti da colazione e da merenda, e quindi il fatto che Repubblica l'abbia pubblicato credo che sia una cosa molto positiva anche per la campagna stessa.
Esatto, quindi come dire, un riconoscimento di quello che stiamo avviando già da tempo, di quella della conferenza abbiamo avuto, del convegno che abbiamo avuto in Senato la settimana scorsa. Ecco, noi siamo ovviamente soddisfatti perché insomma i mass media incominciano ad accorgersi.
Si sta muovendo qualcosa.
Noi speriamo di poter sempre più porre l'attenzione dell'opinione pubblica a questo problema e questo tipo di soluzione che noi stiamo in qualche modo cercando di intraprendere, cioè nel senso una regolamentazione migliore della produzione di alimenti da colazione, perché partendo da una riflessione se vogliamo anche banale, se le persone, anche quelle meno informate, avessero modo di poter, anche scivendo la cieca, scegliere bene, sarebbe già un grandissimo risultato. Ecco.
Benissimo, allora ricordo per chi non c'è stato ancora il sito internet www.vitaesalute.net, dove tra l'altro troverete anche il riassunto di almeno alcuni articoli presenti nella rivista del mese. Ricordo che però potete richiederci gratuitamente una copia in omaggio del numero di febbraio di Vita e Salute telefonando allo 055 41 40 40. Grazie Ennio Battista e a risentirci per una nuova recensione, a questo punto credo di un articolo del numero di marzo.
Con alcune interessanti novità e iniziative che stiamo intraprendendo.
Bene, allora risentirci la prossima settimana.
Spazio Vita e Salute, a cura di Radio Voce della Speranza e della Lega Vita e Salute.